24 mattino.
Potremmo dare una gioia a Paolo Mieli. Giulia Crivelli, dal lunedì al venerdì, sabato e domenica, e così la smetti di andare a giocare a tennis a Monte Carlo.
Chissà. Caro Paolo, buongiorno e buon inizio di settimana.
Non ti devo dire niente, perché la mia teoria che i veri fatti capitano di sabato e domenica si è confermata, certo, nel modo più clamoroso. Quindi dall'anno prossimo adesso andiamo in vacanza, e se capita un'altra di queste cose così ti toglierò anche dalle tue vacanze, perché non possiamo. I nostri ascoltatori ci mandano continuamente, giusto, messaggi. Ma insomma, comunque, non mi va di amareggiarti prima delle vacanze. È stato detto pressoché tutto sull'attentato a Trump. Ovviamente gli dà un grande vantaggio nella competizione elettorale, tutti i giornali sono pieni e saranno pieni. Sotto questo profilo, un po' contento di andarmene in vacanza sono, perché quella scocciatura di dire scoperto che quando aveva 13 anni l'attentatore un giorno simpatizzò per il partito tal d'Italia, oppure ecco il testimone, sai che io faccio una collezione dei testimoni del giorno dopo, sono già circa 15.000 di quelli che avevano visto, avevano avvertito, non gli diede l'ascolto. Sono i casi più ridicoli di queste vicende. Tutti avevano visto, tutti avevano avvertito, tutti l'avevano detto, però, e quella è una delle prove in genere uno degli argomenti forti dei cospirazionisti, no? La cospirazione, sì, è vera, perché non vollero vedere in questo caso il deep state, cioè lo stato profondo di Biden, pur di eliminare l'avversario, avrebbe lasciato fare al giovane attentatore.
C'è anche la tesi cospirazionista opposta, come sai, che è quella che dice
che se l'è fatta da sola, sì, però sì, quella per, sì, uno, sì, che si fa sparare vicino all'orecchio, sì, quella è debole, troppo, nel, sì, senso, perché beh, insomma, uno che rischia, si monta un attentato facendosi sentire essere proprio un mirato Clint Eastwood, non lo so, uno veramente particolare. Poi il resto della discussione va su troppe armi negli Stati Uniti, a cui dedica una intervista a Lucio Caracciolo alla Stampa. Il paese è pieno di armi, l'odio aumenta, ci sono due Americhe, non si parlano più, 150 milioni di pistole, 330 milioni di abitanti, il rischio che non si tratti di un episodio. Però mi ha molto incuriosito un bellissimo articolo di Federico Rampini, dice, scusa, ma come la mettiamo con il fatto che che la tentazione di attribuire all'America una perversione unica al mondo, vedi la piaga delle armi, ci fa trascurare che lo svedese Olof Palme nel 1986 e il giapponese Shinzo Abe nel 2022 furono assassinati in due paesi pacifisti e disarmati. Quindi ogni tesi ha le sue obiezioni, e sarebbe bello che uno tenesse conto, invece di farsi prevenire dalla foga e dire troppe armi, dicendo ma anche i paesi disarmati, certo, lo sappiamo tutti, demonizzare l'avversario dicendo che è come un nazista, è come Hitler, ha un'implicazione, perché se tu dici che quello è come un nazista che sta facendo il nazismo, e implicitamente dici che lo devi combattere come hai combattuto il nazismo, no? Sì. È quello il senso, perché sennò non esageresti. Un conto è dire mi sembra di assistere a una torsione un po' autoritaria, non mi va bene. Un conto è evocare il nazismo, Hitler e cose del genere. Mi ha divertito molto anche che la Russia ha fatto il tifo per Trump, dicendo che è colpa di Biden che incita all'odio, si unisce al coro pacifista e dice che i due leader più pacifisti del mondo, che sono Fitzo, lo slovacco Fizzo e Trump sono stati colpiti, che questo non è a caso, perché quelli sono due uomini che vogliono la pace, e che a me piace questa deriva per cui i grandi pacifisti mondiali adesso sono uomini dell'ultradestra, mentre i pacifisti dell'anno scorso, di due anni fa, fischietano di fronte a questo strano matrimonio a cui sono obbligati. Poi ho notato che c'è il coro stonato degli irriducibili, così li descrive il giornale, l'uomo forte porta violenza, da Saviano a Gad Lerner alla Di Cesare, la sinistra che non riesce a condannare il gesto. Gad Lerner ha fatto anche un paragone con, dice, anche Hitler ebbe un attentato. Beh, l'attentato a Hitler è un attentato nel 1944, quello di Fürstenfeldberg è una cosa ben diversa, provarono a, non fu che gli spararono quando era alla vigilia di prendere il potere, ma fu un attentato per estrometterlo, per farlo, mentre la Germania era in ginocchio. Insomma, un paragone mal scelto, e mi è venuto da pensare, non a Gad Lerner, ma penso a me stesso, che a volte uno può saltare il turno, non è che è obbligato a fare una dichiarazione al giorno, no? Anche io troppe ne dico, troppe ne faccio, insomma, e in questo caso vale per... Sì, vale per me e vale anche per Gad Lerner, però, perché uno rischia di... E questa questione delle armi investe anche il dibattito italiano. Come sappiamo, la Lega è contraria a dare ulteriori armi all'Ucraina. Oggi mi ha colpito un'intervista di Enrico Ferro su Repubblica di Zaia. Armi a Kiev, chiudiamola qui, è giunto il tempo della diplomazia. Ora mi sei venuto in mente te, ma non mi hai sempre detto che Zaia è il capo dell'ala moderata, che è diversissimo da Salvini? Sì, no, sì, tu, no, quando no, noi chiudiamo la trasmissione mi dici sempre, guarda,
ma
che
non è vero,
Zaia, i governatori del nord,
falso,
i governatori
del... Chiedo, no, scusa, a questo punto chiedo ai magistrati, che sicuramente ci stanno intercettando per un qualche motivo, di non è vero, pubblicate questa parte.
Pubblichiamo la parte delle intercettazioni
che riguarda le conversazioni su Zaia, che non è vero.
Quei governatori, no, non su Zaia in particolare, Zaia, sì, Federica, Fontana, tu dici che i governatori del nord, mentre Salvini è un esagitato.
Ma io non dico questo, ma non è
moderata.
Ma non è vero.
Va bene, sono in grado, guarda, ti ho registrato, sono in grado di produrre.
Hai registrato, vedi. Pericoloso questo
mio. Diciamo, il risvolto italiano della polemica su Trump, devo dire, fa ridere. C'è stata anche una polemica al TG1, perché la giornalista che normalmente segue queste tipo di trasmissioni, Gabriella Capparelli, bravissima, è una che lo fa, una grande professionista, è stata sostituita da un'altra della redazione degli esteri. E apri ticello, nella chat di un nuoto giornalista si è parlato praticamente solo di questo, ed essendo una chat privata non citerò quello che ho letto, perché l'ho letto solo io, ma ora dico, vabbè, hanno colpito Trump, probabilmente questo cambierà le sorti del mondo. Ma ti pare a te tutto il giorno a fare... Può essere che la sostituzione della Capparelli sia una grande ingiustizia, ma solo a quello pensate, che ci avrà il diritto poi il direttore TG1 Chioci di fare le sostituzioni, magari gli sarà sembrata che la nuova giornalista era più fresca. E comunque sia, mettiamo anche che abbiate ragione, Lucy Grai, apriti cielo, mettiamo che abbiate ragione, ma aspettate un giorno, aspettate due giorni, fatelo in un tempo, non nel giorno in cui c'è stato l'attentato a Trump, voi monopolizzate la discussione interna alla chat, non la cito, ma anche la discussione pubblica sul fatto se è stato giusto o no sostituire Gabriella Caparelli, che si dice estromessa, ci penseremo, la Caparelli verranno date altre occasioni. Chi se ne frega del tutto è Renzi, Matteo Renzi, che si è presentato vestito da indiano insieme alla moglie al matrimonio del figlio di un indiano, Anant Ambani, figlio più giovane di Mukeshi, l'uomo più ricco del mondo secondo Forbes, con un patrimonio di 20 miliardi di dollari, leggo dal Corriere della Sera, ed è arrivata dopo mesi di feste itineranti. Mi sembra che Renzi stia dando alla sua vita un tono un po' giocoso, insomma vuole far capire bene ai suoi elettori, al suo pubblico, che lui fa anche, mettiamolo così, sottolineiamo anche altre cose, vestendosi da indiano, un po' buffo sia lui che la moglie, ma soprattutto lui. E in una bella intervista al Messaggero, Ignazio La Russa, che sta organizzando la partita benefica del 17 luglio, cantanti contro politici, per il Bambin Gesù, lo vuole come centrocampo, non solo lui come centrocampo, ma anche Maria Elena Boschi come alla destra, credo, insieme a una...
No, alla destra Schlein, alla destra Schlein. Alla destra Schlein.
Ah, scusa, Schlein, hai ragione. Allora l'hai letto, alla destra, hai ragione tu. Faccia ammenda con gli ascoltatori.
Non ci faremo sfuggire, lo diciamo agli ascoltatori, non ci faremo sfuggire, soprattutto questa settimana, la settimana conclusiva, non ci faremo sfuggire nemmeno una scemenza, sappiatelo, perché
È bello vedere di che cosa parla l'Italia nel giorno dell'attentato a Trump. Sì. Queste sono tutte interviste, cose che dice, se qualcuno si azzarda a fermarla è Grazia Di Maggio, che invece è la più giovane deputata dei Fratelli d'Italia, che vuole come alla sinistra, e Giorgetti lo vedrei bene in porta. Però dice che se si dimostra che è un po', insomma, incapace, lo metteremo altrove, lo metteremo come libero. Lui lo vuole in porta perché è capace di parare le cose economiche. Anche per Conte dice che si riserva di trovargli un posto.
Sì. Ma insomma, parte della
panchina, squadra
però, parte della panchina.
Sì. Ma che tu l'hai letta rapidamente, sei un po'. Cioè, non potresti leggere un po' più su Trump e un po' meno su Ignazio La Russa?
Ma ho letto tantissimo su Trump, poi alla fine ho detto vabbè, senti.
Allora, grande giornata per le donne, perché dopo una serie bestiale di proteste, Cassa Depositi e Prestiti, che aveva fatto un consiglio di amministrazione solo uomini e voleva addirittura cambiare lo statuto per consentirsi di mettere solo uomini, e dopo una serie di proteste, e qui devo dire che è stata una vergogna sui giornali, perché la serie di proteste che si è conclusa l'altro giorno con una di Veronica De Romanis sulla Stampa è stata fatta anche quella solo di donne. Ma scusa, è una questione, sarebbe così elegante se anche qualche uomo dicesse ma che indecenza, a Cassa Depositi e Prestiti solo uomini. Insomma, hanno rivisto tutto e hanno individuato dei profili della maggioranza del governo. Valentina Milani, avvocata consigliere di Cassa Depositi e Prestiti, Venture Capital, Flavia Mazzarella, ex presidente di BPR, e Anna Maria Selvaggio e altre donne, Maria Cannata, insomma hanno fatto un'infornata di donne clamorose per riparare al guasto. Però, ripeto, è stata un'indecenza che ad accorgersene e a protestare siano state solo delle donne. Bel sistema questo, cioè, neanche un uomo che sia sceso in campo dicendo no, guarda, io non ci sto, un politico, un capo dello Stato, per esempio. E a proposito di donne, voglio chiudere in bellezza perché sono rimasto a bocca aperta. Di fronte alla premiazione di Wimbledon da parte di Kate Middleton, che è proprio un esempio dello stile di che cos'è l'Inghilterra, era, sappiamo, soffre per un cancro molto grave, è stata sottoposta a cure, però è stata capace di essere elegante, sorridente, mai qualcosa fuori posto. Insomma, l'Inghilterra, devo dire, si è dimostrata, avrà i suoi guai per la Brexit, però è un paese superiore.
Guarda, a proposito, sta girando tantissimo sui social il video dell'attentato che avvenne in Australia ai danni di Carlo d'Inghilterra, di Carlo, l'allora principe di Galles, 30 anni fa, ed è una scena pazzesca, perché si sentono questi spari e la cosa che fa lui è aggiustarsi la giacca e voltarsi di spalle, protetto da un uomo della scorta.
Sono
il massimo che fa, è pazzesco.
Guarda, l'inglese più inglese che abbiamo in Italia è un ambasciatore che si chiama Francesco Talò,
sì,
che è stato alla NATO, e oggi rilascia una intervista a Pietro Senaldi per Libero, dove dice delle cose inedite, assolutamente intelligenti. Chiedono a chi ve l'ha detto che Trump, quando dovesse diventare presidente degli Stati Uniti, dovrebbe essere uno, così, un servo di Mosca, dice: guardate che non è affatto detto, è un uomo che conosce bene il fatto suo, un uomo intelligentissimo. E mi ha colpito che questa intervista fatta da Pietro Senaldi a Francesco Talò sia uscita in un giorno come questo. Complimenti a Kate, complimenti a Talò e anche a Carlo d'Inghilterra per quel video che hai citato prima.
Caro Paolo, noi ci sentiamo domani. Buona giornata. Ciao, grazie.
Ciao, buona giornata.
È un suono così, non c'è la sigla della trasmissione, ma c'è qualche problema tecnico che riguarda strettamente il computer. Buongiorno e bentornato Matteo Salvini, ministro dei trasporti e delle infrastrutture, vicepresidente del Consiglio, leader della Lega. Buongiorno, eccoci.
Buongiorno da Roma, arriva i problemi tecnici. Ne abbiamo ahimè quotidianamente.
Lo so,
è il paese
che è così, che ci vuole fare. Senta, Salvini, allora, in queste ore naturalmente la notizia che domina le cronache è ovviamente l'attentato a Donald Trump, favorito, leggiamo da molti commenti, da un clima d'odio complessivo che si è venuto a creare. Sull'origine di questo clima d'odio poi ci si divide, lo ha visto, lei dice è la sinistra che è così, che alimenta questo clima d'odio, abbiamo fatto sentire anche agli ascoltatori poco fa le sue dichiarazioni, e c'è chi dice invece questo clima d'odio nasce esattamente con la destra. Cosa dice?
Ma non mi interessa vendere verità, constato i fatti, non da ministro, ma torno per un minuto da giornalista iscritto all'ordine. Quante ne sono state dette e scritte contro Trump, ma ancora in queste ore, sui social. Io ascoltavo Paolo Mieli in coda dell'intervista, sull'intervista che ha fatto l'ambasciatore britannico. Un'eventuale vittoria di Trump non sarebbe una tragedia, non è filo russo, non è filo qui, filo là, semplicemente ha un'idea di futuro degli Stati Uniti, del mondo, fondata sulla pace. Ad esempio ricordo i patti di Abramo e gli accordi che riuscì a stringere fra Israele e paesi arabi. Però su Trump anche in queste ore è piena la rete di gente che dice: peccato, quel centimetro poteva mirare meglio, ma c'è gente che dice poteva toccare a Salvini, poteva toccare alla Le Pen, poteva toccare a Orban. Poi ognuno ha i suoi torti, non ci sono angeli e demoni. Sicuramente, stando alla rassegna stampa di Radio 24 di queste settimane, se qualcuno dice che l'autonomia spacca il paese è il ritorno al fascismo, che il premierato è il ritorno al fascismo, che le riforme del governo Meloni sono il ritorno al fascismo, e quindi uccidere un fascista non è reato, e quindi piazzare Loreto, e quindi eccetera eccetera, è chiaro che delle menti deboli poi possono passare i fatti. Semplicemente io spero che questo serva a tutti per additare non dei nemici in politica, ma degli avversari. Degli avversari, per me la Schlein e Conte sono avversari, non sono nemici, mai nella vita gli augurerei alcunché di male. Ecco, spero che questo ridimensionamento, poi uno può avere idee diverse sull'immigrazione, sulla giustizia, sulle riforme, però pensate alle parole conseguenti all'intitolazione a Silvio Berlusconi dell'aeroporto di Malpensa. Come se non fosse accaduto nulla e come se Berlusconi fosse ancora l'odiato, fortunatamente, da una minoranza del paese. Ecco, uno può avere in simpatia o antipatia Tizio Caio, ma augurargli il male, augurargli la morte è qualcosa che per me va al di là delle categorie politiche.
Senta, lei vede dei rischi per l'Italia su questo fronte?
No, spero di no. Spero di no, anche se onestamente quotidianamente ci sono in rete dei messaggi di incitamento alla violenza. Ripeto, basta guardare le pagine social in queste ore.
Senta, già che l'ha introdotto lei l'argomento, così ne parliamo, l'intitolazione dell'aeroporto a Silvio Berlusconi, c'è una riflessione che è stata, con una critica a lei naturalmente da parte del sindaco Sala, inviata a Marina Berlusconi in una lettera, l'avrà vista, nella quale dice forse sarebbe il caso di pensarci, semplicemente perché è stato un personaggio molto divisivo e quindi forse semplicemente era il caso di attendere.
Divisivo è un aggettivo. Cosa vuol dire divisivo? Radio 24 può essere divisiva. La zanzara non è divisiva, è una grande trasmissione, è geniale. Cruciani e Parenzo sono divisivi, sì, e quindi bisogna ignorarli o cancellarli? No.
Vabbè, però
Silvio Berlusconi è stato un grande
non si chiama studio, però io vado in diretta allo stesso studio, non è che si chiama Parenzo e Cruciani lo studio.
Berlusconi è stato il più grande imprenditore italiano. Quanti milioni di posti di lavoro ha creato? Togliamo Berlusconi sceso in campo in politica che ha, stando alle sue parole, diviso il paese. Quanti imprenditori creatori di ricchezza ci sono in Italia come Silvio Berlusconi? Quindi lasciamo la politica, soprattutto parlando di qualcuno che non c'è più da un'altra parte, io penso che a Silvio Berlusconi altro che un aeroporto. Per quello che ha costruito città, ha costruito televisioni, ha costruito squadre, ha costruito un modello di vita che può piacere o non piacere, attenzione. No, non tutte le vie che ci sono a Roma o a Milano sono intitolate a personaggi che possono starmi simpatici o antipatici. Alcuni sono estremamente divisivi, ragazzi. E quindi, però, basta che non ci sia, che questo non diventi, ripeto, causa di odio. Quello che mi preoccupa di certa estrema sinistra, non parlo del PD ovviamente, è l'odio nei confronti del prossimo che va cancellato, non va sconfitto. Trump andava cancellato.
Ma non c'è intenzione di arretrare sulla scelta pubblico. Sulla scelta di Malpensa non c'è un pensiero di arretrare, di ritornarci sopra?
Ma dal mio punto di vista assolutamente no. Per quale motivo? Che a sinistra qualcuno non è d'accordo? Se io dovessi fare da ministro dei trasporti solo infrastrutture che mettono, e cosa, non faccio il ponte perché la CGIL è contraria, siciliani, calabresi e italiani.
Vabbè, una cosa diversa però l'intitolazione, dai, su, no, ministro.
No, uno dei più grandi imprenditori continentali del secolo scorso e di questi anni merita anche di più, non scherziamo.
A proposito di infrastrutture, appunto, la settimana scorsa il Tribunale del Riesame ha confermato gli arresti domiciliari per Giovanni Toti e c'è una grande preoccupazione che cresce a Genova sul futuro di una città che stava rinascendo anche grazie ad una serie di investimenti infrastrutturali.
Io oggi pomeriggio sarò a Genova alle 17 a presentare il grande piano di opere pubbliche che stiamo mettendo a terra, che i Liguri conoscono e che non si fermerà. L'inchiesta su Toti non riguarda opere pubbliche, la diga di Genova, il tunnel portuale, l'alta velocità, la Gronda, quindi sono tutte infrastrutture a cui stiamo lavorando in Liguria come in Lombardia, come in Puglia. Sono stato alla consegna dei lavori della maglia Eleuca di cui si parla da decenni. Assolutamente questa Italia deve recuperare decenni. Chi ci sta ascoltando in autostrada o in ferrovia sa che c'è bisogno di lavorare tanto e bene. Quindi io oggi pomeriggio sarò proprio a Genova a incontrare imprenditori, cittadini, amministratori alle 17 al porto per ribadire la mia ferma convinzione di andare avanti con tutte le opere pubbliche che servono non a Totti o a Salvini, servono ai genovesi e agli italiani.
Come giudica l'inchiesta e la conferma dei domiciliari?
Ma mi sembra che tenere agli arresti per oltre 2 mesi una persona che io conosco come leale, corretta e concreta, ci sta.
Stiamo un po' perdendo, vediamo un attimo se regge. Mi dice.
Ci siamo?
Sì, ci siamo, mi pare che ci siamo. Verrei alla situazione politica nazionale, dove ci par di registrare un certo grado di tensione all'interno della maggioranza ancora sul tema dell'Ucraina e dell'invio delle armi. Nel caso dovesse arrivare un altro decreto, come presumibilmente arriverà sulle armi, la Lega lo voterà oppure no?
Come sempre abbiamo fatto, le armi difensive le abbiamo sempre sostenute, ma la crisi è in redazione della Repubblica e della Stampa e di alcuni giornali di sinistra, che inventano vertici che non ci sono. Noi abbiamo sempre sostenuto il diritto alla difesa dell'Ucraina in Italia e in Europa, con aiuti umanitari, aiuti militari, aiuti finanziari, finché sono aiuti difensivi ovviamente un popolo aggredito ha diritto di difendersi. Altro paio di maniche sarebbe l'invio di armi offensive, come qualcuno nei mesi scorsi aveva ipotizzato. Fortunatamente l'ipotesi è scomparsa dai tavoli, quindi ripeto, probabilmente essendo luglio qualcuno deve inventarsi qualcosa, però non ci sono vertici, non c'è nessuna discussione in corso, il diritto alla difesa all'Ucraina è il sacrosanto. Altro paio di maniche sarebbe l'invio di armi che possono andare a colpire, bombardare, uccidere in territorio russo, quello ovviamente sarebbe cosa ben diversa.
Beh, però servirebbero, Salvini, a colpire i luoghi da dove partono gli attacchi russi, come per esempio quello sull'ospedale pediatrico.
Potrebbe essere l'antipasto della terza guerra mondiale, e io non voglio lasciare i miei figli al rischio della terza guerra mondiale sulle porte di casa. Fortunatamente l'invio di armi che possono essere utilizzate per colpire e uccidere in Russia mi sembra che sia uscito dal dibattito politico.
E se ci rientrasse, siete pronti eventualmente a votare un no ad un decreto che prevedesse questo, immagino?
Le armi offensive non sono mai state sul tavolo del governo italiano, né della Meloni, né di Tajani, né di Crosetto, né di nessun altro.
Mi scusi, quindi nessuna, quello che abbiamo letto è che ci sarà un vertice con Meloni nei prossimi giorni.
Ma ce l'ha inventato la Repubblica. Cioè, l'avrei chiesto io, deciderò io se devo chiedere una riunione, non il quotidiano La Repubblica o il quotidiano La Stampa, che fanno politica, per carità di Dio, è lecito, basta non confondere i desideri dei quotidiani di sinistra che vedono il governo a bisticciare con la realtà. Io oggi sto andando in ufficio al Ministero a Porta Pia a Roma a occuparmi di ferrovie, di autostrade e di acqua, dell'emergenza acqua in alcune zone del sud, nel pomeriggio sarò a Genova, domani sarò a Milano, non ci sono vertici. E se c'è qualche problema ci sentiamo al telefono.
E quindi appunto nessuna verifica, perché poi addirittura, cioè la parola che è uscita è stata addirittura verifica di maggioranza, lei dice non ce n'è bisogno.
No, ripeto, ci sono i desideri che ormai vanno avanti da quasi 2 anni dei giornali di sinistra, legittimi, che vedono il governo litigare, ci vedono litigare da 2 anni, e 2 anni che stiamo andando avanti bene, e il consenso che alle ultime elezioni europee i cittadini hanno dato al centrodestra, che è superiore a quello delle elezioni politiche, penso che sia la miglior conferma.
Un'ultima cosa, quello che è successo porterà Trump alla vittoria, secondo lei?
Non lo so, mancano poco meno di 4 mesi e spero che non succeda altro, spero che il dibattito americano sia sull'economia e sul disarmo e sulla pace, questo sì. Io penso che un'amministrazione repubblicana, un'amministrazione a guida Trump avrebbe mano più ferma per provare a riportare al dialogo le parti in conflitto, sia Russia e Ucraina che Israele e Palestina. Questo è il mio auspicio e la mia convinzione.
Grazie. Matteo Salvini, ministro dei trasporti e delle infrastrutture, vice premier, leader della Lega. Buona giornata. Una pausa se non vado errato, sì?
24 mattino.
E dunque torniamo sull'attentato a Donald Trump, provando a dare una lettura, sì, ovviamente tanto di quello che è successo quanto di quello che può succedere adesso, perché è quello su cui si interrogano tutti. Tenete presente che nella serata Donald Trump ha fatto sapere che dopo quello che è avvenuto, il suo discorso alla convention repubblicana che si apre oggi a Milwaukee cambierà addirittura in maniera radicale, potrebbe essere un discorso molto più morbido, dove già durante le convention normalmente i discorsi sono più morbidi, e dovrebbe essere un discorso più puntato all'unità. Forse già viene da dire vede la Casa Bianca. Martino Mazzonis, autore giornalista, americanista, scrive per diverse testate, Aspen, Espresso, Il Manifesto. Martino, buongiorno e benvenuto, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori.
Allora, che lettura ne dai? Che cosa può succedere adesso, al di là delle previsioni, no? Che a 4 mesi di distanza sono sempre un po' complicate. Poi ti chiederò del campo democratico, che cosa succede adesso, se questo rafforza Biden, lo può spingere un ulteriore passo indietro, però a quello arriviamo tra un attimo. Innanzitutto dimmi un po', secondo te, l'impatto che può avere sui repubblicani, sulla convention repubblicana, su Donald Trump, sul dibattito americano.
Beh, allora facciamo un passo indietro, diciamo così, nel senso, mi ricordo nel 2016 alla convention repubblicana, la prima che incoronava Trump, ci furono milizie armate che circolavano per la città. Sarà di nuovo così questa volta a Milwaukee? Se così, come dire, questo attentato alimenterà quel clima che c'è già nel Partito Repubblicano? Ogni tanto vediamo immagini di marcette di centinaia di persone armate, condivise un po' strane, con la bandiera sudista piuttosto che non con la bandiera americana o con la bandiera del Tea Party del 2010. Insomma, c'è quella frangia, che è una frangia consistente degli elettori repubblicani di Trump, non necessariamente degli elettori repubblicani. Come reagirà a questa cosa? Che clima di potenziale violenza si innesca, no? Ma andranno lì a difendere la convention, a difendere il presidente. Questo è un primo piccolo aspetto, ma in generale che clima si crea in questi giorni, in queste ore, anzi, scusa. Abbiamo visto personaggi di altissimo profilo repubblicano twittare o dichiarare cose sul fatto che questo attentato sia la colpa del clima d'odio nei confronti dell'ex presidente creato dall'attuale presidente. Qualcuno addirittura ha twittato: gli ordini li ha mandati Biden. Elon Musk, che non è uno che, insomma, come dire, le cui parole passano inosservate, specie dentro a certi segmenti della società americana, ha detto incompetenza o progetto, insomma, o deliberato. Questo tipo di clima è un clima pericoloso. Dall'altra parte, tu hai detto Trump ha parlato di unità. Non so, devo dire, se interpretare la frase sull'unità come una frase sull'unità del paese o sull'unità del proprio fronte, no? Cioè dobbiamo serrare le fila, dobbiamo, qui insomma abbiamo di fronte un nemico.
Sì, dalle dichiarazioni sembra che parlasse del paese a tutti gli effetti, e quindi no.
Devo dire, me lo auguro. E naturalmente, diciamo, se io fossi il team Trump cercherei di fargli fare questo, nel senso che c'è un aspetto che preoccupa potenzialmente un pezzo dell'elettorato che magari, come dire, è un elettorato che vuole meno tasse o più conservatore, ma che magari vede nella figura di Trump un personaggio discutibile, o i toni di Trump come discutibili. Abbassare i toni dopo un attentato assassinio nei suoi confronti, beh, potrebbe aiutarlo, no? per certi aspetti. Ecco, quindi veramente siamo di fronte a molti scenari possibili, sì, anche dentro a questa cosa, con un aspetto sicuro in più, e cioè che il paese, lo ripetiamo sempre, è sempre più spaccato e polarizzato, e che anche nella reazione a questo attentato abbiamo visto la polarizzazione. Cioè, se da un lato c'è chi dice le ha mandati Biden, dall'altro meno sistematica, diciamo così, però anche se l'è organizzato da solo, anche sono voci che abbiamo sentito.
Quella, l'altra tesi cospirazionista, sì, ne parlavamo prima.
Esatto.
Il campo democratico come reagisce, come deve reagire? Qua ci sono due ordini di lettura, no? Qualcuno dice, beh, allora la dimostrazione di forza data da Trump, quella foto iconica senza ombra di dubbio, che ha una forza pazzesca, di lui col pugno alzato, la bandiera americana dietro, il sangue sul volto, eccetera eccetera, dà appunto un'immagine di forza che contrasta fortemente con l'immagine di debolezza data finora dal presidente in carica, e questo è un punto. E quindi qualcuno dice: a questo punto Biden va cambiato, no? La corsa si deve bisogna cambiare cavallo in corsa. La seconda è: in questo momento Biden dà più affidamento, c'è un paese che rischia di essere confuso, no? E colpito da questo attentato, e invece un punto fermo, no? Un commander in chief che può dare prova di calma e stabilità.
Sì, è il personaggio, diciamo, storicamente, ed è una delle ragioni per cui alla fine vinse le primarie 4 anni fa, no? Una figura rassicurante contro una figura dipinta come pericolosa e in parte anche un po', almeno a mio punto di vista, un po' anche pericolosa. Dopodiché però, naturalmente, come tu dici, c'era già il tema della sostituzione di Biden. Il problema dei democratici è che in questo momento, e questo attentato aggiunge problema a problema, è che sono divisi sul cosa fare, sono divisi eventualmente sul come farlo, nel senso se far ritirare Biden e sostituirlo con Harris, far ritirare Biden, se non si vuole ritirare nessuno lo può far ritirare, questo è un aspetto importante che tutti dobbiamo sapere, non c'è una struttura del partito, non c'è la segreteria del partito, il capo del partito è il presidente quando c'è un presidente in carica, per cui lo decide lui, e il processo istituzionale anche prevede, no? Ci sono le primarie, se hai vinto le primarie sei il candidato tu, a meno che non si vada a una convention aperta, però potrebbe significare uno spettacolo di divisioni interne come avvenne nel 68 per cui dopo, insomma, stravinse Nixon e cominciò un'era repubblicana, no? dopo il 68, ecco quello scenario lì, le divisioni interne esplicite, palesi durante la convention con i delegati che litigano, oppure Biden, oppure trovare una soluzione concordata con Biden, dando un mandato a Harris, alla vicepresidente Harris, che però non è particolarmente popolare. Sono in una situazione molto difficile. Se Biden riuscirà, come dire, a mostrare se stesso come una figura in grado di stare in piedi e di guidare il paese, beh, sarà un aspetto. C'è una cosa che forse possiamo aggiungere sull'attentato, e cioè la ragione per cui c'è stato questo attentato con un fucile semiautomatico è che questo ragazzino di 20 anni aveva in mano un fucile semiautomatico, c'era in casa sua un fucile semiautomatico, una cosa sui quali i democratici potrebbero puntare sfidando i repubblicani dicendo guardate che cosa succede.
È la questione delle armi, è un punto interessante, guardate, non si è detto ha colpito perché aveva l'arma, si è detto un'altra cosa, che dal punto di vista dei democratici questa potrebbe essere uno strumento di campagna elettorale. Anche questa riflessione interessante, con la quale ti saluto e ti ringrazio, grazie a Martino Mazzonis per essere stato con noi. Chiedo scusa per il ritardo ai colleghi di GR24, al quale do la linea. Ci risentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.